Radio Trescenza.
Buongiorno da Paolo Conte, benvenuti a questa puntata di Radio Trescenza di martedì 28 luglio. Oggi torniamo ad occuparci di Covid-19 e dell'andamento dei contagi in Italia e nel resto d'Europa. Il numero di pazienti Covid in Italia è in calo soprattutto perché aumentano le guarigioni, ma il numero dei contagi che si registrano ogni giorno nel nostro paese continua ad attestarsi su valori ancora a tre cifre e negli ultimi giorni in particolare ha continuato a viaggiare su numeri mediamente, attenzione, mediamente superiori a 230 nuovi casi al giorno. Sono valori comunque inferiori rispetto a quelli di altri paesi europei che proprio in questi giorni hanno registrato invece incrementi giornalieri percentualmente più elevati rispetto alle settimane precedenti, come per esempio nel caso del Belgio, dove la settimana scorsa in media 279 persone al giorno hanno contratto l'infezione da Covid-19 rispetto alle 163 della settimana precedente, il che significa un aumento del 71% che le stesse autorità di Bruxelles hanno definito inquietante. E la situazione non è affatto rassicurante anche in altri paesi del nostro continente come Spagna, Germania o nella stessa Francia, dove la scorsa settimana si sono superati anche 1000 casi di contagio in un solo giorno. Situazione analoga poi a quella che si è verificata poco dopo in Romania. Ecco, di questo parleremo oggi e della preoccupazione che il tanto temuto ritorno di Covid-19 atteso per l'autunno possa presentarsi anche in anticipo per via dei cosiddetti contagi di ritorno come conseguenza di una pur debole ripresa estiva di flussi turistici anche dall'estero in particolare, ma anche per l'allentamento di alcune misure di distanziamento sociale e per il ritorno forse a certi comportamenti individuali pre-Covid. 335-56-34-296 per i vostri SMS e messaggi di WhatsApp, Radio Trescenza col 3 scritto in cifra per intervenire sui nostri profili Facebook e Twitter. Buongiorno Andrea Crisanti.
Buongiorno a lei, grazie dell'invito.
Grazie per essere con noi. Ricordo Andrea Crisanti è ordinario di microbiologia e microbiologia clinica all'Università di Padova e in questi mesi è stato diverse volte ai nostri microfoni anche per raccontarci l'indagine da lui diretta sugli abitanti di Bo e Uganeo per verificare la diffusione del nuovo coronavirus sottoponendo, come ricorderete, al tampone tutti gli abitanti di questo paese della provincia di Padova, un'indagine che ha fatto scuola e che ha permesso di scoprire che gli asintomatici erano circa il 43% degli individui risultati positivi al tampone. Andrea Crisanti, la prima domanda che le volevo fare è questa: quali possono essere le ragioni per cui in alcuni paesi europei i contagi stanno tornando ad aumentare?
Ma questa è la domanda che ho posto già da giorni. C'è una differenza tra l'Italia ed altri paesi e quindi qui si pone una domanda, il perché. E ci possono essere potenzialmente due risposte: o perché stiamo facendo qualcosa di buono, di meglio, e quindi sarebbe importante capirlo perché evidentemente è una pratica che va estesa e incoraggiata, oppure non misuriamo bene i casi, non li contiamo bene. Non credo che ci siano alternative tra queste due spiegazioni, ma è comunque sicuramente una domanda da porci. Non abbiamo ancora una risposta, ma è l'importante è porsela invece di passivamente vedere la situazione, no? Diciamo, beh, stiamo meglio, vabbè, ma perché stiamo meglio?
Ecco, lei in un'intervista che ha rilasciato al Messaggero, che è stata pubblicata domenica scorsa, appunto esprimeva qualche dubbio sul fatto che la media giornaliera di nuovi contagi possa essere davvero inferiore a quella di altri paesi europei, oppure diciamo meglio, forse lei diceva forse stiamo lavorando bene, oppure sosteneva forse non stiamo effettuando i tamponi alle persone giuste. Che cosa voleva intendere con questa frase, Andrea Grisanti?
Ma guardi, in questo momento gran parte dei tamponi viene fatta o al personale sanitario, giustamente, per implementare la sorveglianza e la sicurezza degli ospedali, e viene fatta a persone che sono risultate positive agli anticorpi oppure a persone che in precedenza avevano segnalato che avevano una sintomatologia tipo Covid. Quindi a mio avviso non è una fotografia reale di quello che sta succedendo in questo momento nella società, però è una mia così valutazione di carattere generale su a chi viene fatto il tampone in questo momento, perché chiaro, noi vediamo 30, 40, 50, 60 mila tamponi, però sarebbe interessante vedere appunto quanti di questi tamponi sono solo di sorveglianza piuttosto di ricerca attiva dei casi. Insomma, sono due cose completamente differenti.
Ecco, ricerca attiva dei casi significa fare tamponi e forse immagino anche tracciamenti in maniera assolutamente mirata. Come si può fare questo?
Ma guardi, chiaramente uno si deve adattare alle varie situazioni, no? Per esempio nel caso in cui avevamo una elevata trasmissione, avevamo diverse persone malate, noi abbiamo sempre proposto partiamo dalla persona malata perché qualcuno gliel'ha passata la malattia e probabilmente qualcuno ha infettato, quindi noi facciamo il tampone agli amici, parenti, vicini di casa e colleghi di lavoro. Adesso stiamo in una situazione completamente diversa in cui la maggior parte dei casi sono o poco sintomatici o addirittura asintomatici, e quindi dobbiamo probabilmente fare dei test a campione su quelle che sono le fasce di popolazione più a rischio, che sono praticamente coloro che hanno più contatti, perché il virus si trasmette attraverso i contatti sociali, quindi persone che hanno più contatti, che si muovono da un posto all'altro, sono potenzialmente più a rischio. Dimostrazione del fatto che tutta una serie di aziende coinvolte nella mobilità sono state poi oggetto di recenti focolai, quindi non è sorprendente questa cosa. E quindi è chiaro che bisognerebbe fare dei test a campione su diverse classi di popolazioni, includendo anche i giovani.
Ecco, per questo, perché per esempio nell'esempio che lei stava facendo, chiaramente chi lavora nel settore dei trasporti ovviamente ha numerose possibilità di incontro, no? Con numerosi altri soggetti. Però questo significa che noi potremmo però cercare di, allora immagino cosa sono, modelli matematici che dovremmo applicare alla nostra società in base all'età degli individui, ai tipi di lavoro che svolgono, alle loro attitudini sociali, per capire quante persone incontrano, quali sono i loro comportamenti. È questo che dovremmo provare a fare?
C'è bisogno di costruire un gigantesco grande fratello, insomma, si può anche fare con un po' di buon senso, nel senso gli addetti alla logistica, le persone che per loro funzione lavorano negli uffici pubblici o che sono più a contatto con il pubblico, oppure anche gli stessi giovani su base volontaria. Ecco, io vedo una cosa più di questo tipo piuttosto che creare un gigantesco algoritmo che ci controlla. Penso non stiamo ancora a questo livello, ecco.
Assolutamente, ma potremmo per esempio applicare questi criteri ovviamente di buon senso che lei indica, per esempio in certe situazioni come per esempio le scuole, che già stanno ponendo in queste settimane molti problemi su quella che sarà il modo con cui si tornerà a scuola, si farà didattica e i docenti si dovranno interfacciare con gli studenti e gli studenti tra di loro.
Ma penso che la scuola rappresenta proprio il campo in cui questo tipo di approccio può dimostrare la sua validità, perché io ritengo che sia forse un po' velleitario distanziare tutti questi studenti in classe, poi escono, attraversano la strada e fanno quello che gli pare. Cioè, non è, lo vedo. Oddio, chiaramente il distanziamento sociale può essere sicuramente un'occasione educativa, per questi studenti, per carità, non penso che debba essere in qualche modo coltivato, però pensare che sia questa la forma per prevenire il contagio a scuola io non lo ritengo una cosa plausibile. Io penso che forse a scuola bisognerebbe cercare di evitare che entrino ragazzi che abbiano la febbre, che abbiano una qualsiasi tipo di sintomatologia. Penso che sarebbe necessario che i ragazzi facessero la vaccinazione influenzale per evitare confusione e generare poi situazioni caotiche durante l'inverno, e poi bisognerebbe che i presidi delle scuole in qualche modo avessero conoscenza della residenza dei ragazzi, perché se c'è un focolaio in una zona dove un ragazzo è residente, sarebbe opportuno che questa persona, indipendentemente dal fatto che abbia la febbre o meno, che si senta bene, la scuola non ci vada in quella scuola, ecco, certo. Diciamo. Con queste basterebbero, guardi, applicare sistematicamente queste tre misure e fare eventualmente anche poi test a campione sia sui ragazzi che sugli insegnanti, ecco, penso che con un po' di buon senso si riuscirebbe sicuramente a creare delle situazioni di sicurezza. Poi sui termometri, guardi, io ho avuto, penso tutti quanti noi abbiamo avuto dei figli, se uno prova a misurare la temperatura, io a casa c'avevo tre termometri, guardi, facevo fatica a trovare la stessa misura, quindi anche questo bisognerebbe dotare le scuole di termometri che siano tutte uguali, se vogliamo dare un senso e ci vogliamo credere alla temperatura.
Certo.
Perché guardi, la scienza, non mi smetto mai di ripeterlo, è misura. Allora, se la scienza è misura e noi prendiamo una decisione sulla misura, questa deve essere attendibile e deve essere riproducibile. Non può essere in qualche modo delegata a misurazioni fatte da milioni di persone diverse con una varietà di misuratori completamente differenti. Questo secondo me non è credibile.
E quindi per uniformarci cosa dovremmo fare, Andrea Crisanti?
Per uniformarci dovrebbero dare delle scuole di misuratori di temperatura, è molto semplice, dei sensori a infrarossi, uno entra, nel momento in cui entra viene misurata automaticamente la temperatura, penso che sia una cosa molto più semplice e standardizzabile. Se ci crediamo nella temperatura, se poi non ci crediamo possiamo dire misuratevela a casa con qualsiasi termometro e basta.
Bene.
Senti che poi la temperatura è diversa se la misuriamo sotto l'ascella, sotto la lingua, sulla fronte, cioè, ecco, tanto per darle un'idea, no?
Certo.
Di come una cosa che sembra semplice poi in effetti semplice non è.
E però dovremmo ovviamente cercare di fare tutto il possibile. E lei nell'intervista, anche che appunto ricordavo prima, al Messaggero, diceva che noi dovremmo comunque anche implementare i sistemi di controllo e di tracciatura anche nei luoghi dove ovviamente c'è il maggior flusso di persone, di turisti, quindi aeroporti, porti, eccetera. Lei diceva, prego.
Ha detto anche lei nell'introduzione che uno dei problemi che avremo e che già incomincia a manifestarsi come pericolo è la reintroduzione dell'epidemia e del virus da viaggiatori che provengono da aree dove c'è elevata trasmissione, quindi in qualche modo dobbiamo difenderci da questo pericolo, perché questo è un pericolo reale. Lei consideri, in Italia è stato decretato lo stato d'emergenza a gennaio quando c'erano 4.000 casi, e questa settimana abbiamo viaggiato con 260-270.000 casi al giorno nel mondo, ecco, quindi se c'era l'emergenza allora c'è ancora.
E l'emergenza certamente c'è ancora, quindi diciamo, cosa potremmo fare per esempio nei luoghi dove appunto ci sono flussi provenienti dall'estero che ci potrebbero portare il cosiddetto contagio di ritorno?
Ma guardi, e qui bisogna ispirarsi in qualche modo a altri posti dove sono riusciti a contenerlo con successo. Guardi, faccio per esempio sicuramente la Nuova Zelanda, la Cina, alcuni stati dell'Australia, Taiwan, e lì praticamente hanno implementato un rigoroso controllo all'entrata in cui ogni passeggero praticamente è più o meno concesso l'entrata e la mobilità a secondo da dove viene, e quindi ci sono dei modi per rintracciare tutti i cambi, quindi bloccare i voli da un posto non ha praticamente senso perché uno può tranquillamente fare scalo da altre parti, però ci sono dei dati che permettono, e ci sono dei meccanismi che permettono di rintracciare se le persone praticamente fanno scalo provenendo da un paese dove invece c'è l'epidemia. Dopodiché bisogna assicurare che queste persone si faccia in qualche modo il test per vedere se sono infette e eventualmente diano la disponibilità a essere rintracciati, perché se sono positivi bisogna in qualche modo isolarli. Ecco. Queste cose hanno funzionato, voglio dire, la Nuova Zelanda è senza casi da ormai diverse settimane. La stessa cosa si applica per diversi stati dell'Australia e per Taiwan e anche per la Cina, per quello che sappiamo. Quindi funzionano, costano, richiedono una certa logistica, però teniamo presente che noi abbiamo perso l'11% del PIL per questa epidemia, 170 miliardi. Forse vale la pena di fare degli investimenti per evitare che questa situazione si ripeta.
Senz'altro. Andrea Crisanti, torniamo a guardare alla situazione europea. Appunto, se ammesso che noi siamo più bravi dei nostri vicini di continente, lì però le cose, insomma, non stanno andando bene come, diciamo, abbastanza bene vanno da noi. E le volevo chiedere, lei che opinione si è fatto a proposito appunto dell'innalzamento dei casi giornalieri che si sono verificati in quei paesi.
Ma guardi, io penso che innanzitutto sicuramente è dovuto alla rimozione delle misure di distanziamento sociale, perché il virus per trasmettersi sfrutta il comportamento sociale umano, su questo non c'è dubbio. Dopodiché c'è da dire anche che nel nord Europa, già verso la fine di luglio e agosto, le condizioni climatiche, specialmente in Inghilterra, anche in Belgio, anche nelle regioni atlantiche dell'Europa, le temperature si abbassano e quindi sicuramente esistono condizioni anche migliori per la trasmissione, specialmente durante le ore serali, dove poi la gente invece socializza di più. Quindi questo sicuramente è spiegabile anche in questa prospettiva.
Ecco, infatti tra l'altro sono molti gli ascoltatori che cominciano qui a scriverci al 335 56 34 296 e che ci domandano se appunto i valori comunque più bassi rispetto agli altri mesi possono essere imputati anche a quello che è stato l'innalzamento stagionale delle temperature qui da noi.
Ma guardi, le condizioni climatiche sembrano avere un impatto sulla capacità di trasmissione del virus, ma questo in genere avviene per tutti i virus respiratori, perché chiaramente con l'aumento della temperatura le microgoccioline, che sono poi chiaramente quelle più pericolose, si disidratano e chiaramente il virus viene inattivato. Guardi, ritornando ai casi di trasmissione in Nord Europa, ci sono numerosi esempi, per esempio di pub in Germania e anche in Inghilterra, che sono stati chiusi perché è fonte di contagio. In alcuni casi un singolo pub è stato responsabile di 30-40 casi in 3 giorni. Quindi ecco, l'aumento dei casi è sicuramente legato alla rimozione delle misure di contenimento sociale e appunto alle interazioni sociali che si verificano come conseguenza di queste rimozioni. Quindi la gente ama incontrarsi la sera, ama stare insieme in ambienti affollati e chiaramente queste sono le condizioni in cui il virus si diffonde in modo migliore.
Infatti qua per esempio ci sono alcuni ascoltatori che dicono in effetti in queste settimane vediamo giovani che appunto si radunano, discoteche affollate, eppure però nessuno cerca in qualche modo di fare controlli su quelli che sono luoghi che possono trasmettere molto il contagio. Si potrebbe intervenire anche appunto su quelli che sono modelli di aggregazione sociale tipici anche di questa stagione, Andrea Crisanti.
Ma guardi, sicuramente si potrebbe fare sicuramente su base volontaria, nel senso che si potrebbe chiaramente cercare di a campione magari di vedere su base volontaria se determinati giovani vogliono in qualche modo essere testati, ma chiaramente penso che il momento opportuno verrà con il rientro a scuola, chiaramente, perché nel rientro a scuola in qualche modo sono sono identificabili, è possibile in qualche modo seguirli e forse è anche possibile chiedere su base volontaria se vogliono essere testati appunto a campione. Penso che in questo momento è un po' difficile, ecco, questo tipo di azione di sorveglianza o di prevenzione, chiamiamola così.
Certo, il rientro a scuola è sicuramente uno dei temi più caldi e più delicati. Lei prima diceva che bisognerebbe sottoporre a vaccinazione ordinaria i nostri studenti, evidentemente anche i loro insegnanti, perché questo ci aiuterebbe a capire. Però nel momento in cui dovessero per esempio insorgere dei fenomeni influenzali o simili influenzali, come possiamo operativamente capire se ci troviamo di fronte a un caso di coronavirus o di normale influenza ordinaria? Ovviamente ci stiamo preparando, ci siamo attrezzati in queste settimane per poter affrontare quella che potrebbe essere una prossima, speriamo di no, ondata epidemica di nuovo qua nel nostro paese.
Eccola, allora guardi, l'evoluzione dell'epidemia sarà sicuramente caratterizzata da due fattori: dalla capacità del virus a trasmettersi e dalla nostra capacità di identificare e circoscrivere i focolai. È su questa linea di equilibrio che l'epidemia in qualche modo si comporterà nei prossimi mesi. Ora, la cosa più importante è mantenere questo equilibrio, perché se questo equilibrio non riusciamo a mantenere questo equilibrio, si crea una situazione caotica, cioè praticamente si passa da una situazione di gestione dei focolai a una situazione di casi dispersi sul territorio, e a questo punto è molto più difficile contenerli, e quindi in questa situazione chiaramente c'è proprio poi la distruzione delle attività poi sociali, in qualche modo bisogna arrivare a bloccarle. Quindi l'importante è non arrivare in questa situazione. È chiaro che se durante l'inverno noi abbiamo anche l'influenza come elemento confondente, sicuramente questo non aiuta. Quindi se noi eliminiamo o cerchiamo di diminuire l'impatto dell'influenza vaccinandosi, è chiaro che a quel punto è molto più facile identificare casi sospetti di coronavirus, perché se la persona si è vaccinata la possibilità che abbia l'influenza è molto minore. Mm-hmm. Quindi ci permette in qualche modo di indirizzare la nostra azione. Allora, lei si immagini in una scuola, no? C'ha 1.500 ragazzi e nessuno ha fatto la vaccinazione a influenza e incominciano ad avere casi di infezione respiratoria e febbre in classe. C'è il panico, già me lo immagino, tampone a tutti, classe chiusa, hai avuto contatti con quell'altro, altra classe chiusa. Ecco, questo è quello che poi succede, hai capito? Quindi si crea una situazione caotica e incontrollata. Ecco, la cosa importante invece è cercare di evitare questa situazione, per cui agire tempestivamente e concentrare le nostre energie e risorse solo effettivamente sui casi sospetti di coronavirus. Ecco. Questo è uno delle. Ora è chiaro che poi fare la vaccinazione e implementare la vaccinazione antinfluenzale su larga scala crea anche degli altri problemi, perché non ci dobbiamo scordare che il nostro sistema sanitario è anche impegnato a fare vaccinazioni obbligatorie. Mm-hmm. Quindi abbiamo anche un impatto importante che la vaccinazione antinfluenzale peserà sulla capacità del sistema sanitario poi di eseguire tutte le vaccinazioni obbligatorie.
Certo, ma ci saranno secondo lei sufficienti vaccini per l'influenza ordinaria? Perché immagino che probabilmente la domanda potrebbe aumentare sin da settembre-ottobre.
Guardi, questo è un dato che è ancora un po' misterioso, perché le ordinazioni dei vaccini credo che vengano fatte su scala regionale. Quindi finora non è stato pubblicato nessun dato sugli ordini che le varie regioni hanno fatto per approvvigionarsi di vaccini antinfluenzali. quindi purtroppo non ho una risposta a questa domanda.
Quindi, certo, e del resto sono ancora situazioni che in corso di evoluzione, problemi aperti con i quali ci stiamo confrontando. Veniamo a qualche domanda degli ascoltatori in questi ultimi minuti. Rita da Roma ci chiede quale mezzo di trasporto il professor Crisanti ritiene meno pericoloso in relazione alla trasmissione del contagio.
Beh, guardi, io penso alla bicicletta. Però è chiaro che non penso comunque che, guardi, detto questo, l'aereo non è particolarmente pericoloso, perché l'aereo ha molti ricambi d'aria per minuto, e quindi se si utilizzano le mascherine, alcune compagnie utilizzano anche un distanziamento tutto sommato abbastanza ragionevole, i casi di grandi contagi in aereo sono molto limitati. Particolarmente pericolosi invece sono gli autobus, perché sugli autobus non c'è controllo del personale a bordo, quindi nessuno assicura che le persone utilizzano la mascherina per tutto quanto il tempo, molto spesso si sta in un ambiente chiuso con scarsa circolazione. Ecco, io tra i due estremi il più sicuro forse la bicicletta, e quello su cui bisogna stare un po' più attenti per esempio sono gli autobus o anche le metropolitane.
Quindi questi sono i mezzi che dobbiamo prendere con grande attenzione, diciamo, no? Facendo attenzione.
Due estremi, come una parte la bicicletta da solo e dall'altra, diciamo, condizioni in cui non è possibile controllare il comportamento delle persone, cosa completamente diversa in aereo, dove continuamente il personale di bordo invita tutti quanti i passeggeri a tenere le mascherine, dove l'aereo viene continuamente pulito, dove obiettivamente c'è un dei grossissimi ricambi d'aria. Ecco, quindi diciamo, volendo fare delle considerazioni, ecco, queste sono quello che penso su questa cosa.
Abbiamo ancora un paio di minuti, Andrea Crisanti, e c'è una domanda che arriva da Leonardo Tricarico su Facebook, che ci chiede: ma nel corso di questi mesi si sarà pur creata una certa percentuale di immunità nella popolazione, è così, e ci sono degli studi al riguardo?
Ah beh, ci stanno tantissimi studi che si stanno accumulando su questo argomento. E allora, gli anticorpi vengono prevalentemente prodotti da persone che sono state molto male. Gli asintomatici, o le persone che hanno avuto una sintomatologia molto leggera, producono pochi anticorpi, e questi anticorpi poi sembrano in qualche modo diminuire drammaticamente dopo 3-4 mesi. Ecco, quindi questa è la fotografia della dinamica degli anticorpi. Poi, come questa si traduce in capacità di bloccare una nuova infezione, obiettivamente non lo sa ancora nessuno.
Ma non abbiamo neanche un'idea della percentuale di persone che potrebbero essersi immunizzate? No.
Dunque, guardi, allora qui bisogna fare una chiarezza sui termini.
Immunizzate in 40 secondi.
Immunizzate che sono anticorpi o immunizzate che sono resistenti? Sono due cose diverse, perché uno può produrre anticorpi e non essere resistenti. Guardi, per esempio, tantissimi malati con l'HIV producono tantissimi anticorpi ma non riescono a controllare la malattia. Quindi, allora, ci sono molte persone che producono anticorpi, ma non sappiamo se queste persone hanno la capacità di combattere efficacemente una nuova infezione.
Bene, bene, grazie allora, grazie ad Andrea Crisanti, grazie per il tempo che ci ha dedicato, per averci aiutato a comprendere molte delle cose che appunto andrebbero compiute anche per arginare il più possibile i contagi nel nostro paese. Io saluto e ringrazio anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici che ci hanno seguito fin qui, insieme ai colleghi di Radio Trescenza, Rossella Panarese e Marco Motta, della trasmissione, Roberta Fulci in redazione, la regista Daria Corrias, il tecnico di studio Fabio Melis. Vi ricordo che questa puntata, come tutte le nostre altre puntate, è scaricabile in podcast dal sito raiplayradio.it. Da Paolo Conte, allora, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3, che adesso continuano con il concerto del mattino con Renata Scomigliamiglio, ma prima il segnale orario delle ore 12.